Le 18 e un minuto, ciao a tutti e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, eccoci anche oggi il nostro consueto appuntamento con la redazione e i fatti in diretta di questa giornata, oggi martedì 10 febbraio. Subito, velocemente, i principali fatti, le notizie in evidenza oggi dalla politica. Una riguarda la competizione, sempre più serrata a destra dopo lo strappo di Vannacci. Il generale oggi ha messo per la prima volta alla prova gli ex alleati, in particolare Salvini. Su che cosa? Beh, ovviamente sulla politica estera, sull'Ucraina. Il governo ha dovuto mettere la fiducia sul decreto per gli aiuti a Kiev, che è arrivato ora in Parlamento, una mossa obbligata per blindarlo nel caso qualcuno fosse stato tentato di seguire i vannacciani alla Camera. Sarà interessante capire se qualche leghista però voterà lo stesso l'ordine del giorno dei seguaci di Vannacci, che chiede appunto lo stop alle armi per l'Ucraina, e se si concretizzerà dunque una di quelle famose crepe che molti prevedevano dopo il divorzio di Vannacci dalla Lega. Altra notizia in primo piano di questi giorni, che ha a che fare ovviamente anche questa con la politica e nello specifico col governo, il caso Petrecca, il direttore di Rai Sport, la sua disastrosa telecronaca della cerimonia olimpica. Petrecca è uno degli uomini più fidati, no, della comunicazione di Meloni dentro la Rai. Ieri è stato chiesto a Petrecca un'assunzione di responsabilità, ma lui non si dimette, mentre praticamente l'intera redazione di Rai Sport è mobilitata contro il suo direttore. I giornalisti hanno ritirato, lo sapete, la firma dai servizi sulle Olimpiadi, e la loro protesta proseguirà per tutto il periodo dei giochi. Noi oggi li avremo ospiti con noi. Sul referendum invece qual è la notizia di oggi? Innanzitutto è che il comitato promotore dei 15 famosi giuristi che stavano facendo la raccolta firma hanno deciso che non faranno ricorso più sulla data del voto. Il TAR inizialmente aveva respinto un loro primo ricorso, poi la Cassazione aveva ammesso la formulazione del nuovo quesito che era stata da loro chiesta, questo nel weekend, però si fermano qui, faranno campagna, appunto, faranno battaglia sul referendum soltanto nella campagna, non più passando dai ricorsi. Però forse la notizia principale che riguarda il referendum oggi arriva dai sondaggi, perché l'ultimo sondaggio di SVG di ieri ci dice che no e sì sono praticamente pari, appaiati testa a testa 37-38%, e dunque una campagna che si preannuncia serratissima e di cui parleremo. Queste le notizie in evidenza di questo mercoledì, però no, per noi stasera il fatto del giorno si svolge da un'altra parte, si svolge in Piemonte, a Nizza Monferrato, il paese dove è stata uccisa la 17enne Zoe Trinchero, uccisa da un coetaneo, Alex Manna, l'ennesimo femminicidio che ci interroga nuovamente sull'educazione, all'affettività dei più giovani e sulla incapacità dei più giovani appunto di gestire un rifiuto. Ma non solo, perché poi lo sapete, questo caso, il caso di Nizza Monferrato, dopo il delitto ha avuto delle evoluzioni. Si è addirittura rischiato di assistere a un linciaggio di piazza per le accuse che il ragazzo, il femminicida, aveva rivolto poi a un uomo nero con problemi psichiatrici, a cui aveva scaricato appunto la colpa del delitto, con una parte di alcuni cittadini, una cinquantina di cittadini che si era presentata sotto casa di questo ragazzo. E allora a Nizza stasera si terrà una fiaccolata per Zoe, e lì c'è la nostra inviata Chiara Manetti. Queste sono le voci della comunità che ha raccolto per noi in questa giornata.
Quando hai sentito della notizia, sì, dell'omicidio di Zoe, insomma, che cosa hai pensato?
Mi sono un po' medesimato, cioè, e se io fossi al posto di quel ragazzo, cioè mi sentivo proprio come se fossi al suo posto, che è una cosa terribile, non avrei mai voluto.
Alex?
Sì.
Okay. I professori che cosa vi hanno detto?
Che la colpa sta nel non riuscire a resistere all'impulso, anche dovuto proprio a non accettare più i rifiuti, come il rifiuto del ragazzo, poiché è tipico di ogni persona incolpare qualcun altro. Infatti il ragazzo inizialmente si è tolto i vestiti, si è ripulito e ha iniziato subito a incolpare il ragazzo di colore.
Mm-hmm. Avete degli spazi di socialità dove vi trovate?
Uno dei posti più frequentati è dalle macchinette, Sono delle macchinette automatiche, una zona di con più macchine automatiche, c'è un caffè, ci sono. Giusto per stare là, si scaldi.
Per quanto riguarda la vita sociale per i giovani, direi che siamo anche molto attivi, soprattutto venendo considerata la via principale, che è Via Maestra, che appunto è una zona piena di negozi, ristoranti o comunque anche panetterie in cui ci si può ritrovare, magari uscire con gli amici. C'è anche da dire però che più un po' in periferia magari si perde un po' questa sensazione di vitalità.
Senti, ovviamente ci sono stati due fatti, il femminicidio di Zoe, ma anche il tentato linciaggio di questa persona che era stata incolpata.
Sì.
Tu come l'hai vissuta questa cosa?
Il fatto dell'omicidio, io conoscevo personalmente la ragazza, è stata una mia compagna alle medie elementari, e è stato pesante, perché comunque pensare che in una cittadina così, che io definirei tranquilla, trovarsi che una ragazza della mia età venga uccisa in questo modo, l'ho trovato sorprendente. Per quanto riguardava il linciaggio, purtroppo c'è da dire che è sempre lo penso come il fatto di trovare sempre la colpa, dare la colpa a qualcuno.
L'emergenza è assolutamente evidente, anche se queste malattie non si vedono, non vuol dire che non esistano. Quindi, come per il Covid, è stato fatto un piano per poter arginare il più possibile il problema. In questo caso bisognerebbe, oltre ad arginarlo, prevenirlo. E questa cosa si può fare soltanto partendo dalle scuole e dalle famiglie. Dalle scuole, perché i ragazzi sono piccoli e possono essere perlomeno educati. E poi è troppo tardi. Ne stanno parlando nelle scuole, anche se purtroppo nelle scuole non si può parlare di educazione emotiva, educazione sessuale, perché la legge a questo punto l'ha vietato. E bisogna perciò introdurlo in qualche modo dopo scuola, o mascherarlo con altri progetti, però è assurdo che non si possa affrontare un argomento del genere, visto che poi i risultati sono questi. Questo ragazzo è figlio della mia generazione, perciò io posso ben capire come stanno i suoi genitori. E l'educazione emotiva è un'opportunità.
Lei è di questo paese?
Sì, sono di Nizza.
Lei aveva mai assistito a qualcosa del genere?
No, assolutamente mai. Ma non vuol dire che non esista, ovviamente.
Questa vicenda si è poi evoluta anche con un tentato linciaggio di un'altra persona,
sì,
di questa città.
Sì.
Cosa ne pensa di questa?
Penso che stiamo andando un po' alla deriva, perché quello che hanno fatto queste 30 persone, io non so chi siano, è un po' quello che ha fatto da solo il ragazzo contro Zoe, nel senso che ha pensato che quello che gli passava per la testa poteva essere fatto.
Ecco, questo piccolo estratto, piccola anticipazione del reportage che sentirete stasera della nostra inviata Chiara Manetti a Nizza Monferrato, la violenza di genere tra i più giovani, il capro espiatorio che puntualmente sembra ritornare nelle nostre società, come in questo caso, e poi la realtà della provincia italiana all'orizzonte delle 20. Tutto questo parleremo all'orizzonte delle 20 stasera, dopo i notiziari. Se volete con noi più tardi, ma adesso le altre notizie di questa giornata sono soprattutto notizie politiche. La prima ce la racconta la nostra Anna Bredice, che è collegata con noi ed è, insomma, ormai l'inaugurazione di quella competizione sempre più serrata a destra, inaugurata da il generale Roberto Vannacci, soprattutto sulla politica estera, sull'Ucraina. Ciao Anna.
Sì, ciao. In effetti questo è stato il primo banco di prova, ecco, della forza che hanno non tanto i parlamentari, perché sono solamente tre quelli che hanno deciso di seguire Vannacci, quanto appunto i rapporti di forza più politici su temi sui quali Salvini si è sempre battuto, in particolare appunto le armi per l'Ucraina. Vi ricordate che il decreto era stato approvato proprio al limite, alla fine dell'anno, proprio perché Salvini si era abbattuto perché a livello, diciamo, anche solamente letterale non voleva che comparisse la parola armi. E quindi, insomma, poi tra l'altro lo aveva sempre fatto in questi ultimi anni, solo che nel frattempo c'è chi ha fatto ancora di più, chi è andato ancora più a destra, ovvero Vannacci. Quindi oggi questo decreto che era stato approvato a fine anno, tra oggi e domani deve essere approvato alla Camera, in Parlamento, e si è visto, già, diciamo, quello che potranno fare, quello che potrà fare Vannacci in Parlamento, ma soprattutto fuori, ecco, sì. su questo tema, perché domani ci sarà la fiducia, una fiducia che appunto i vannacciani, gli esponenti appunto di Futuro Nazionale, ricordiamo che si chiama così, dicono che è stata chiesta da Salvini proprio per evitare che in un dibattito senza fiducia venissero fuori tanti malumori nel suo gruppo e che qualcuno potesse votare, diciamo, gli emendamenti presentati dai tre, quindi fiducia domani, ma la questione non si chiude, perché poi dopo il voto di fiducia ci saranno gli ordini del giorno che ripresentano le stesse cose, cioè che chiedono che non vengano più date le armi a Kiev, in Ucraina.
Quindi il governo ha messo la fiducia per provare a blindare il provvedimento e soprattutto per la Lega, per evitare che qualcuno potesse seguire gli esponenti di Vannacci, però ovviamente c'è poi la fase degli ordini del giorno in cui liberamente qualche leghista potrebbe seguire e votare quegli ordini del giorno di Futuro Nazionale. È questo il timore?
Sì, questo è il timore, perché poi gli ordini del giorno, sappiamo, sono appunto delle richieste fatte che non cambiano di nulla una legge, un decreto in questo caso, cioè non si tratta di una fiducia. Quindi anche a proposito della fiducia, questi deputati di Vannacci dicono: adesso dobbiamo vedere se votarla o non votarla, perché chiaramente loro giocheranno anche su questo piano, cioè stare o non stare dentro la maggioranza, no? Certo. Salvini dice che non faranno parte della maggioranza, però loro, insomma, in qualche modo vorranno farlo, proprio per condizionare anche le scelte di Meloni su temi che sono comuni sia a Meloni che Salvini. Mm-hmm. E quindi si aspettano poi che negli ordini del giorno ci sia qualche problema all'interno del gruppo leghista.
Una strategia, sì, abbastanza chiara, Anna, che tu hai provato a chiedere direttamente a loro, a uno di questi esponenti di Futuro Nazionale e dei seguaci di Vannacci. È una prova di forza questa, la prima. Loro minimizzano un po', giusto?
Sì, minimizzano un po', però insomma faranno così sempre, probabilmente minimizzare, però nello stesso tempo anche attaccare. Perché l'ha fatto sempre la stessa persona che adesso sentiamo, l'ha fatto poco prima in aula attaccando frontalmente Salvini.
Ed è Edoardo Ziello, appunto, uno dei nuovi seguaci del generale Vannacci, lo sentiamo.
Allora, è la prima vostra prova di forza, possiamo dire, qui in Parlamento. È andata bene, come vi sembra?
No, è la nostra prova di coerenza. Noi abbiamo fatto semplicemente un passaggio dalle parole ai fatti. Noi siamo sempre stati contrari all'invio di armamenti a favore dell'esercito di Zelensky, a differenza di altri partiti che lo hanno dichiarato più volte pubblicamente, ma poi dalle parole non sono passati ai fatti, anzi i fatti hanno contraddetto le stesse parole. Mi riferisco naturalmente alla Lega, come ho detto in aula.
E lei pensa che la fiducia sia stata chiesta da Salvini?
Io ne sono sicuro.
Sicuro perché, insomma, temeva in questo modo tiene il suo gruppo?
La strategia parlamentare di Salvini non la conosco, bisognerebbe chiedergliela a lui, ma sicuramente evidentemente i problemi ci sono sempre stati in qualsivoglia voto su qualsiasi provvedimento in materia di Ucraina nel gruppo della Lega, quindi evidentemente non ci sarebbe stata una difficoltà per gli altri partiti di centrodestra. Tra l'altro dico questo, io ho un grande rispetto per la posizione del ministro della difesa Guido Crosetto, perché da sempre ha tenuto una linea univoca e chiara sulla questione e non si è mai contraddetto.
Invece
noi ovviamente non siamo d'accordo con Crosetto, però rispettiamo la sua posizione.
Invece Salvini dice una cosa, ne fa un'altra.
Questo l'ha detto detto lei, sì.
E invece è molto duro con Salvini oggi, è stato durissimo con il suo ex segretario. No?
Sarà così la vostra strategia nel futuro, attaccare Salvini?
La strategia la va a determinare il generale Vannacci. Quindi non sono io a poterla illustrare, naturalmente.
Dopo la fiducia ci saranno gli ordini del giorno, quindi voi tenete, insomma, sperate che sia lì, nell'ordine del giorno, che si divida la Lega?
No, noi non speriamo in niente. Noi auspichiamo che ci siano tanti deputati che votino veramente secondo coscienza e non attraverso ordini di partito.
Voi pensate di creare problemi alla maggioranza?
No,
col vostro
gruppo? Noi pensiamo semplicemente di mettere a disposizione degli atti, visto che si parla di uno degli ultimi provvedimenti sostanzialmente funzionali al finanziamento di ulteriori invii di forniture militari, i parlamentari di potersi esprimere in senso contrario a differenza della linea che qualche capo di partito dà.
E questo è Edoardo Ziello, uno dei tre seguaci di Vannacci al Parlamento. Anna Bredici, insomma, in maniera abbastanza limpida, lui ti ha detto chiaramente quello che è l'obiettivo. L'obiettivo è Salvini. La domanda è che ti faccio adesso in conclusione è se ci sono timori che a destra prima o poi Salvini risponda a questo gioco e esca allo scoperto sull'Ucraina.
Sì, può essere, cioè nel senso che le scelte fatte da Vannacci di uscire e sui temi, farlo poi fare questa battaglia su temi che sono poi quelli di Salvini, potrebbe portare Salvini a spostarsi sempre più a destra, proprio per timore di perdere quel tipo di elettorato, cioè timore di perdere la presa, cioè sulle questioni, su temi sovranisti. Quindi questo è un po' la questione di Salvini. Nello stesso tempo lui fa parte della maggioranza, cioè qualsiasi problema all'interno della maggioranza metterebbe in difficoltà proprio il governo in quest'ultimo anno di legislatura con appunto scadenze importanti come quelle del referendum. Quindi Salvini o si pone una strategia concreta, cioè oppure altrimenti deve andare avanti così, cioè cercando di non farsi rubare voti, diciamo, da questa nuova composizione a destra, cioè quella di Vannacci. Quindi insomma è abbastanza difficile per lui, proprio perché la remigrazione, l'Ucraina, la sicurezza, cioè sono temi sui quali Salvini ha sempre fatto campagna e propaganda elettorale, e questi temi, insomma, Vannacci potrebbe farlo, non tanto a livello parlamentare, perché forse non tanti lo seguiranno, però sì, proprio come voti perdersi.
Eh sì, sicuramente, detto bene Anna, una fase sembra questa molto delicata politicamente per il capitano insediato dal generale. Grazie Anna Bredice.
Certo, grazie a voi.
Buon lavoro Anna Bredice. Le 18:19 minuti, lasciamo per un momento il Parlamento e i problemi della destra, i problemi tra Salvini e Vannacci, perché ci dobbiamo occupare invece di un altro caso che in questi giorni agita anche la politica. Parliamo del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, della sua disastrosa telecronaca alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, un racconto di un evento storico importantissimo che, lo sapete, lo avete visto, non è stato all'altezza della sacralità del momento, con tutte le gaffe che sapete. Ma soprattutto è stato un danno d'immagine, un danno reputazionale per la Rai, che ha colpito anche la redazione, una redazione che è fatta di professionisti che in questi giorni olimpici stanno facendo un grandissimo lavoro, come sempre, che si è mobilitata con il proprio comitato di redazione. Ieri Petrecca è stato convocato dall'amministratore delegato della RAI, che gli ha chiesto un'assunzione di responsabilità che però ancora non sappiamo in che cosa consiste davvero. E allora io saluto Fabrizio Tumbarello, giornalista di RAI Sport, membro del comitato di redazione di RAI Sport. Ciao Fabrizio.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Fabrizio, io partirei con te dalla vostra mobilitazione, il ritiro della firma dai servizi olimpici, la lettura di un duro comunicato nei vari programmi di approfondimento di Rai Sport legati alle Olimpiadi, una mobilitazione che è iniziata e che non termina qui, durerà fino alla fine dei giochi, giusto?
Esatto, durerà fino alla fine dell'Olimpiade invernale e riguarda appunto il ritiro delle firme dai nostri servizi, i collegamenti, tutte le produzioni di Rai Sport, accompagnato ovviamente dalla lettura di un comunicato.
Molto duro.
Per far capire ai telespettatori sì. il motivo, i motivi della nostra...
Certo,
senso.
Certo. Venne letto questo comunicato molto duro praticamente in ogni spazio e perciò una grandissima visibilità perché il danno d'immagine reputazionale è stato troppo grande per non poter fare un'azione di questo tipo.
Sì, esatto, sentiamo insomma quello che è successo purtroppo venerdì durante la telecronaca della cerimonia inaugurale, è stato insomma un motivo di grande preoccupazione, di imbarazzo per tutti noi, e sta avendo tra l'altro una eco che ha superato i confini nazionali, insomma, e anche europei. E insomma, questo quindi abbiamo deciso che bisognava dare un segnale, ecco.
È una mobilitazione, non so, forse senza precedenti, però correggimi ovviamente se sbaglio, anche dal punto di vista della partecipazione della redazione.
Sì, l'adesione è stata praticamente unanime, quindi insomma c'è la stragrande maggioranza, davvero come dicevi, una compattezza del genere, insomma a memoria non c'era mai stata, quindi sono praticamente tutti d'accordo con questa protesta e praticamente tutti i colleghi hanno ritirato la firma, insomma.
Che cosa deve...
I dirigenti sì. apicali della testata, ecco.
Senti, che cosa deve accadere per ricomporre questa frattura?
Non lo so, l'azienda deve risolvere, deve assumersi le proprie responsabilità, la responsabilità di quanto è successo e deve risolvere il problema, insomma, il problema che abbiamo segnalato noi.
Certo, un'assunzione di responsabilità è quella che è stata chiesta a Petrecca dall'amministratore delegato che ha convocato ieri il direttore, però concretamente che cosa significa? Voi avete qualche notizia?
No, noi oggi abbiamo incontrato l'azienda, l'incontro non ha prodotto nessun risultato concreto per risolvere appunto i problemi di Rai Sport, problemi che noi, la rappresentanza di sindacale di cui faccio parte e la redazione continua insomma a segnalare da tempo. Ma... purtroppo non appunto questo incontro non ha prodotto nessun risultato.
Sicuramente lui non condurrà più la telecronaca della cerimonia di chiusura, però a parte questo non c'è stato nessun tipo di passo indietro su nessun altro aspetto, giusto?
No, neanche questo, non abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale anche sulla cerimonia di chiusura e neanche su altre decisioni prese dall'azienda. Hanno detto che stanno facendo le loro valutazioni, ci hanno chiesto insomma se eravamo intenzionati a continuare nella nostra forma di protesta, gli abbiamo detto di sì, ovviamente abbiamo spinto al mittente il richiamo dell'azienda, un'assunzione di responsabilità, evitare strumentalizzazioni e personalismi, a evitare con la nostra protesta di rischiare di creare un danno all'azienda, alla testata. Noi abbiamo insomma respinto al mittente, abbiamo detto che è esattamente il contrario. Non siamo noi ad aver, non è la redazione, gli inviati che stanno svolgendo un lavoro egregio ad aver creato un danno d'immagine a Rai Sport, all'azienda, ha provocato anche un danno ai telespettatori. non siamo noi assolutamente a strumentalizzare, né tantomeno facciamo personalismi, perché quando la risposta è così quasi unanime, è così massiccia da parte di tutti i colleghi, insomma è ovvio che non ci possono essere strumentalizzazioni. Quanto al senso di responsabilità, lo abbiamo dimostrato anche evitando di indire uno sciopero proprio in giorni, proprio durante le Olimpiadi, per evitare appunto di provocare un danno ai telespettatori, insomma, ma ci riserviamo comunque di attuarlo finiti i giochi, se non avremo segnali da parte dell'azienda.
Certo, sciopero che potrebbe esserci appunto dopo i giochi, la fine dei giochi olimpici. Tu dicevi, giusto per non saltare un passaggio con gli ascoltatori che magari non hanno seguito minuto per minuto la vicenda, parlavi di quell'assunzione di responsabilità che vi è stata chiesta, perché ieri l'amministratore delegato, oltre ad aver convocato Petrecchi e aver chiesto a lui un'assunzione di responsabilità, ha anche chiesto a voi redazione quell'assunzione di responsabilità, e questo era un po' paradossale, no?
Certo, tra l'altro alla vigilia di un incontro che è stato richiesto proprio dall'amministratore delegato stesso, noi appunto abbiamo respinto, anche perché insomma da parte nostra non c'è stata nessuna irresponsabilità, non possiamo dire la stessa cosa da parte dell'azienda, per i motivi che dicevamo. Azienda che sembra essersi resa conto soltanto oggi della bocciatura di ben due bocciature del piano editoriale dopo 9 mesi di distanza, insomma, da quando sono avvenute.
Senti Fabrizio, ti faccio un'ultima domanda per capire anche come ragiona l'azienda, perché tenere al suo posto Petrecchi in questo momento rischia di essere un boomerang ancora più dannoso per l'azienda stessa, e dunque insomma che valutazioni si possono fare?
Non lo so, ripeto, noi non chiediamo le dimissioni di nessuno, e abbiamo noi il compito nostro, ripeto, del CDR che rappresenta la redazione, gli interessi dei colleghi, è quello di segnalare i problemi quando ci sono.
Ovvio, sì.
E poi le decisioni però aspettano all'azienda, ecco.
Ovviamente, vabbè, aspetteremo, cercheremo di capire, di monitorare che tipo di reazioni arriveranno nei prossimi giorni, forse dopo l'Olimpiade a questo punto. Fabrizio, ti ringraziamo moltissimo, ti esprimiamo ovviamente a nome di Radio Popolare, del CDR Radio Popolare, della redazione, la nostra solidarietà, vi facciamo un buon lavoro, no, per questa copertura comunque importantissima delle Olimpiadi che state continuando a fare nonostante tutto, direi.
Grazie, grazie mille a voi della solidarietà, che riporterò ai colleghi che rappresento e che ci sta arrivando da parte di tutte le testate della RAI e non solo, anche adesso anche da voi, e quindi vi ringraziamo tanto.
Grazie Fabrizio Tumbarello, alla prossima, buon lavoro, ciao.
Buonasera.
Fabrizio Tumbarello, giornalista di Rai Sport e membro del CDR di Rai Sport. Sono le 18:29 minuti, subito linea alle notizie del GR, poi di nuovo insieme.
L'orizzonte delle
18:35 minuti, proprio in questo istante, seconda mezz'ora di trasmissione, ben ritrovati. Adesso per parlare del referendum sulla magistratura, avete sentito anche la notizia nel GR in breve. Oggi una delle notizie che ruotano attorno al referendum è che il comitato dei 15 giuristi per il no al referendum ha deciso di non fare più ricorso sulla data del voto, quella del 22-23 marzo. Si farà battaglia ovviamente in campagna referendaria, dice il comitato, mentre il ministro della giustizia Nordio è tornato ad attaccare i giudici, in particolare questo comitato sul quesito che è stato alla fine ammesso dalla Cassazione, il quesito che era stato chiesto proprio dal comitato dei 15 che stava raccogliendo le firme, che ha raccolto oltre 500.000 firme per questo quesito. Però forse la vera notizia sul referendum è quella che ci dà un istituto di sondaggi SVG su quelle che sono le intenzioni di voto almeno in questo momento, intenzioni di voto che dicono c'è un sostanziale pareggio tra sì e no. Allora, saluto innanzitutto Carlo Guglielmi, che è il portavoce del Comitato dei 15 per il No. Benvenuto, dottor Guglielmi.
Grazie, grazie.
Allora, con lei partirei innanzitutto dalla vostra decisione. Perché non fare ricorso più sulla data?
Ma diciamo, intanto, non fare ricorso più, io direi non fare ricorso, diciamo, non è che sì, avevamo mai annunciato che l'avremmo fatto. Anzi, è un pensiero che abbiamo consolidato, ma sempre avuto, non lo abbiamo detto bene prima perché dovevamo vederci, e poi confesso anche perché evidentemente è un periodo che facciamo notizie anche per ciò che non facciamo, e il referendum ha bisogno che se ne parli. Detto questo, i motivi per cui non faremo altri ricorsi, perché noi non dobbiamo vincere le cause nell'aula di giustizia, dobbiamo vincere un referendum nel paese. E quindi nonostante l'evidente ingiustizia, io voglio solo raccontarvi che sta succedendo in questo momento.
Sì.
Sta succedendo che siccome non ci hanno concesso i 50 giorni, che sono il numero minimo di giorni tra l'ammissione della Cassazione e il referendum, ma circa 6-7 in meno, 5 in meno, siccome 34 giorni prima bisogna fare tutte le pratiche per poter avere gli spazi elettorali, fare campagna, noi dovremmo da qui a lunedì, quindi compreso il sabato e la domenica, fare tutti gli adempimenti burocratici. Cioè, ecco che vuol dire che al comitato promotore della maggioranza hanno avuto 70 giorni e noi 43. Ecco, questo è il punto, per cui siamo ovviamente con le mani nei capelli, perché siamo 15 persone normali che si autofinanziano senza una struttura e dobbiamo fare una quantità di cose spaventose. E ecco perché non è più il momento di fare cause, e non è più il momento di fare campagna elettorale in aula di giustizia, ma per le strade.
Perfetto, sì, un ostacolo in più sicuramente anche quello. Guglielmi, attenda un secondo che saluto anche Rado Fonda, che è Head of Research di SVG. Benvenuto, Fonda.
Grazie, buonasera a tutti.
Ok, tra poco veniamo da lei, Rado Fonda. Però, Guglielmi, prima l'altra domanda che le volevo fare riguarda la reazione di oggi del ministro della giustizia Nordio, che ha parlato di quello che è stato il pronunciamento della Corte di Cassazione di questo weekend, se non ricordo male, che è di fatto ammesso il vostro quesito. E Nordio dice: con il nuovo quesito non credo che si capisca di più. Che cosa cambia sostanzialmente? Ha ragione Nordio?
Diciamo che Nordio è il più grande sponsor del No, e quindi sono contento che anche oggi abbia parlato.
Ironicamente, ovviamente,
che lui non capisca di più, anche questo, diciamo, non è sorprendente. Mi sento di concordare con lui che il tema centrale, di questa questione non è come scritto il quesito, ma direi che anche, diciamo, uno studente delle scuole medie inferiori capisce che un quesito che dice approvi la legge numero oppure approvi la revisione degli articoli 107 della Costituzione, direi che è il secondo un pochino più chiaro del primo. Però, insomma, diciamo, mi sembra questo veramente una questione molto molto marginale.
E per chi se lo fosse perso, ovviamente il vostro quesito introduce quella specifica in più, che però è anche determinante.
Sì, è determinante, ma è determinante quello che avete detto prima, cioè che relativamente a come stavano le cose un mese fa siamo arrivati a un pareggio sostanziale nei sondaggi. Questo,
ecco,
è determinante.
Arriviamo a questo con Rado Fonda di SVG. Dunque, il vostro ultimo sondaggio di ieri, se non sbaglio, dice 37 per il no, 38 per il sì, io sbaglio?
Sì, esattamente, esattamente così, con anche un 25% indecisi, quindi un'ampia quota ancora di persone che non si sono decise tra quelli che sono intenzionati ad andare a votare, no? Che insomma adesso tra l'altro abbiamo rilevato una crescita anche della quota di elettori che sono propensi ad andare a votare, adesso la stimiamo tra il 46 e il 50, ma potrebbe ancora crescere in questo momento. Diciamo che il sì è leggermente avanti, però sappiamo bene che i sondaggi hanno un margine d'errore, per cui in sostanza la partita è completamente aperta, perché un punto di differenza è veramente poco, per cui quando parliamo di sondaggi c'è tra l'altro un trend di crescita del no, perché in passato, specialmente partendo da quando abbiamo cominciato a rilevare già mesi fa, il sì aveva avuto un vantaggio abbastanza più ampio, adesso si è ridotto, anche se bisogna dire che un po' questo trend adesso abbiamo visto che si sta stabilizzando, nel senso che non la crescita del no e ovviamente la concomitante discesa del sì sembrano un po' essersi un po' esaurite, quindi insomma si stanno attestando più o meno allo stesso livello.
Interessante, è come se ci fosse stata una fiammata nell'ultimo periodo. Guglielmi, è contendibile dunque questo referendum rispetto a quelle che erano le previsioni molto molto iniziali?
Allora, questo referendum è assolutamente contendibile, e il fatto che siamo, diciamo, a un testa a testa, io credo che sia proprio ciò che qualifica il fatto che in questo momento ogni voto conta, ogni opinione conta, ogni persona conta, che è stato un po', diciamo, ciò che abbiamo provato ad affermare con la raccolta delle firme. Quindi diventa un momento veramente, veramente, dove ciascuno deve ragionare con la sua testa, deve approfondire, deve parlarne, deve convincere le persone che ha intorno, cioè diventa come dire, quello che volevamo fosse. Poi ovviamente noi siamo convinti, siamo speranzosi, siamo, però al di là di questo è quello che veramente volevamo fosse, cioè che in questo momento su in che paese vogliamo vivere, che costituzione vogliamo avere, che rapporto tra i poteri vogliamo avere, che tutele vogliamo avere, diventa una questione nelle mani di ciascuna e di ciascuno. Mi sembra un risultato straordinario.
Rado Fonda, quella percentuale di indecisi è una percentuale che voi riuscite a stimare come in qualche modo è granitica, si sposterà, oppure a un certo punto arriverà una decisione?
No, è probabile che arrivi questa decisione, e il problema è che, come succede anche nelle elezioni politiche, amministrative e tutto, c'è una quota molto ampia di elettori che decidono all'ultimo momento. Decidono all'ultimo momento perché, in particolare in questo caso, perché adesso non sanno ancora cosa, non conoscono ancora la materia del referendum, non hanno informazioni. Tenderanno a informarsi negli ultimi giorni per capire un po' di cosa si tratta e poi decidere cosa votare.
E si può in qualche modo capire la loro estrazione politica di questi indecisi già adesso?
Sì, allora è abbastanza bilanciata in verità, abbiamo un bilanciamento tra tutte le aree politiche, centrodestra, centrosinistra, centro e anche tra quelli che diciamo non si collocano, stanno un po' fuori dall'asse destra-sinistra, quindi in questo momento non ci sono indicazioni tra gli indecisi cosa potrebbero propendere di più.
E invece forse più interessante, Rado Fonda, è su quali fattori decidono il sì e il no quando dicono che voteranno sì o no.
Beh, allora qui si tratta, siccome è una materia relativamente difficile e complessa per diciamo il cittadino medio, molto dipenderà un po' dal tipo di messaggi che arriveranno, perché ovviamente i messaggi dovranno per forza essere un po' più semplici e semplificati rispetto alla tecnicalità della riforma, e quindi più sarà efficace, più sarà semplice e chiaro un messaggio riguardante diciamo le implicazioni della riforma, più potrà essere efficace. D'altra parte
c'è da dire che molti elettori si affidano anche alle posizioni dei, dei propri partiti di riferimento, perché proprio appunto non avendo difficoltà a capire quali sono le implicazioni della riforma, che sono oggettivamente non facili, le persone tendono poi ad affidarsi a quello che è la posizione, l'indicazione del partito che tendono a votare. Ah,
molto interessante. Quindi in una materia così tecnica e complessa, quanto più è immediato e semplice il messaggio di un comitato e dell'altro, più fa breccia. Guglielmi, ha sentito questo aspetto? Che ne pensa, e soprattutto come vi state muovendo voi sotto questo punto di vista in campagna?
Allora, diciamo, ho sentito. Come sapete, esistono già diversi comitati ufficiali per il no. Noi siamo semplicemente un comitato promotore di 15 persone normali che si sta per trasformare in, diciamo, in un ente di servizio. Non saremo noi a salire sui palchi nelle piazze o andremo a andare in televisione.
Certo.
Se avremo spazi li daremo a chi si batte. Quello è quindi che probabilmente faranno quest'opera di semplificazione. Quello che a cui noi teniamo veramente tanto è però che la semplificazione non sia trattare gli elettori come dei cretini. Quindi che è vero che c'è un'apparente tecnicalità, ma noi siamo convinti che ciascuno può capire questa riforma partendo dalla sua esperienza biografica. Cioè siamo convinti che ciascuno possa dire: ma se fosse più semplice sanzionarmi e io non potessi scegliere il mio rappresentante, il mio difensore in quella procedura di sanzionamento, sarei un giornalista più bravo, un avvocato più bravo, un insegnante più bravo, un operaio più bravo, o sarei preoccupato solo, attento solo a rispettare circolari, a togliere ogni sapere vivo, a lavorare bene? E io penso che se noi riusciamo a veicolare questo messaggio e non le reciproche mostrificazioni, anche mostrando rispetto verso chi al momento è indeciso o non è a priori diciamo contrario a questa riforma, allora credo che qualcosa di buono possiamo averlo fatto. Io penso che solo rispettando molto questo 25% di indecisi riusciremo a dialogarci e a portarli alle urne, e io mi auguro portarli alle urne a votare no.
Dottor Guglielmi, molto nobile ovviamente, voi giustamente, no, come comitato promotore anche all'interno della società civile, è giusto che facciate un ragionamento del genere. Mi permetto di dire che forse invece è la politica ragiona con altri schemi, però vedremo, la campagna è appena iniziata, insomma c'è un testa a testa, ne avremo modo di parlare, di valutare le varie mosse anche politiche in queste settimane. Vi ringrazio per il momento entrambi, grazie
a voi
Carlo,
grazie,
Guglielmi,
grazie veramente.
Portavoce del comitato dei 15 giuristi per il no, e grazie a Rado Fonda, Head of Research di SVG. Grazie Rado.
Grazie a voi, buonasera.
E alle 19:50 minuti esatti, non potevamo essere più precisi, saluto Alessandro Braga. Ciao Ale.
Buonasera Mattia, buonasera ascoltatrice ed ascoltatore.
Le notizie da Milano e dalla Lombardia. Oggi in particolare forse la notizia principale che sentiremo a Metro Regione riguarda gli sviluppi sul caso Mansuri.
Possiamo dire. Sì, ascoltatori ed ascoltatrici che magari hanno già ascoltato alcune edizioni del notiziario regionale di Metro Regione e del GR la sanno già. Ci sono stati i primi esami per quanto riguarda la sparatoria avvenuta a Rogoredo qualche tempo fa con l'uccisione di Ameraddin Mansuri, appunto, da parte di un poliziotto. Dicevo, da questi primi esami è emerso che non ci sarebbero impronte sulla pistola, quella a salve che sarebbe dovuta essere in mano appunto a Mansouri nel momento in cui poi il poliziotto gli ha sparato. Cosa significa questo? Bah, allora, per gli avvocati della famiglia potrebbe essere un pezzettino di testimonianza, di evidenza che va a smontare ulteriormente il racconto già vacillante per altre questioni del poliziotto che ha sparato. Roberto Maggioni questa mattina ha sentito uno dei due avvocati che seguono la vicenda per la famiglia, ci ha detto che sì, ma meglio aspettare, certo, anche l'esame del DNA per poter trarre delle conclusioni, che è ancora presto.
Perché
di sicuro
adesso c'è l'esame del DNA proprio sull'arma giocattolo.
Esattamente, no? Così come ci sono state già fatte le prime, verranno fatte altre perizie balistiche, insomma, per ricostruire esattamente l'accaduto. Sta di fatto che una vicenda che già aveva dei chiaroscuri, diciamo così, a partire dalle prime ore dopo l'accaduto, si sta piano piano componendo un puzzle per riuscire ad arrivare, si spera, alla verità di quanto è accaduto in quel giorno, ecco.
Questa è sicuramente la notizia in primo piano di Metro Regione, non l'unica ovviamente, perché poi c'è tutta la politica anche locale. Oggi era una giornata importante anche sotto quel profilo.
Ma sì, allora diciamo che è ancora in corso il Consiglio regionale, una giornata, il martedì è il giorno dedicato al Consiglio regionale, oggi doppio, nel senso che questa mattina poi c'è stato un seguito anche nel primo pomeriggio, c'è stato un consiglio regionale straordinario richiesto dalle opposizioni sul tema della sanità, sappiamo quanto è importante. Poi invece oggi pomeriggio, diciamo, una seduta ordinaria che è ancora in corso, dove si stanno discutendo diverse mozioni sul tema della sicurezza.
Sanità e sicurezza, alla fine ruotiamo sempre attorno a quei temi.
Allora, prima di andare su quello della sanità, su cui mi piacerebbe concentrarci un po' di più, giusto due questioni, due aneddoti che ho visto seguendo il Consiglio regionale. La destra, la maggioranza in regione, al Pirellone, che tanto sbandiera il tema della sicurezza, eccetera, poi in realtà in concreto poco fa, e devo dire che sentire un esponente leghista, un consigliere regionale leghista che confonde la via dove è successo appunto il fatto di Mansouri, via Giuseppe Impastato, col nome del poliziotto, e dire in aula perché il poliziotto Giuseppe Impastato, così la dice lunga effettivamente sulla preparazione, sull'attenzione che su certi
temi. Dai, sei troppo duro, no, assolutamente.
Però,
su queste cose, su Peppino Impastato non si...
No, ma poi è una questione proprio di sciatteria, a mio avviso, di chi dovrebbe rappresentare i cittadini, almeno sapere quello che si dice in aula. Invece questa mattina, dicevo, con seguito oggi pomeriggio, questa discussione sul tema della sanità, è intervenuto ovviamente anche l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha dato anche un'altra notizia a margine. Ha detto che tutti i ragazzi e le ragazze ricoverate al Niguarda e in un altro ospedale di Milano, uno al Policlinico, ustionati, vittime di quello che è successo a Cremontana la notte dell'ultimo dell'anno, sono fuori da imminente pericolo di vita. Ecco, insomma, ha ormai un mese e mezzo quasi, beh, fate una buona notizia. Dicevo, Guido Bertolaso è intervenuto ovviamente in aula spiegando la situazione del sistema sanitario regionale, una discussione che sia dalla maggioranza sia dall'opposizione hanno definito franca, sincera, interessante nel merito. Peccato che poi ci fossero alla fine da votare degli ordini del giorno, dei provvedimenti concreti. Erano 13 quelli proposti dall'opposizione, che avevano un unico filo conduttore, un cambiare marcia in qualche modo, cambiare rotta meglio sul sistema sanitario lombardo, che ricordiamolo sempre più sbilanciato verso il privato convenzionato a discapito del pubblico. C'è un rapporto uscito proprio in questi giorni che dice che più di 2 milioni di pazienti lombardi hanno rinunciato a curarsi per due ragioni principalmente: ragioni economiche, costa troppo farlo in solvenza, ossia passando dal privato, e perché lo fanno in privato? Perché ci sono i tempi d'attesa troppo lunghi per poterlo fare col sistema sanitario regionale, quello pubblico. Quindi, ecco, dicevo, alla fine di tutta la discussione, 13 mozioni / ordini del giorno delle opposizioni, tutte e 13 bocciate. Alla fine una difesa a spada tratta da parte della maggioranza di destra del cosiddetto sistema Lombardia.
insomma, a parole una cosa
un po' deludente, insomma, dopo aver detto faremo, comunque va già bene, ma dobbiamo migliorare. Sicuramente Bertolaso ha ammesso che ci sono delle migliorie da fare, poi però bocciare quasi ideologicamente, pregiudizialmente tutte le scelte e le proposte fatte dall'opposizione.
A parole una cosa, nei fatti poi ovviamente la dinamica politica si articola in maniera diversa. Abbiamo qualche voce da sentire.
Ma no? Sì, su questo sono intervenuti ovviamente vari esponenti delle opposizioni. Io direi di far sentire Nicola Di Marco, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Pirellone.
Oltre 7 miliardi di euro vengono investiti dai cittadini per pagarsi di tasca propria le cure. Che cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo non vengono fatti gli investimenti necessari. Non si investe allora in prevenzione, e rispetto alle grandi sfide del futuro, l'invecchiamento della popolazione, i temi riguardanti gli stili di vita, l'obesità, il diabete o altre questioni, non si fa ancora a sufficienza. Noi invece siamo qui per chiedere un'inversione di tendenza, investimenti, tornare a rivedere l'organizzazione del servizio sanitario regionale, partendo dai medici di base, dalle case di comunità che non hanno ancora tutti quei servizi promessi, il tema ospedaliero con una grande richiesta che è quella di invertire la tendenza e passare sempre di più verso il pubblico rispetto a un privato, che abbiamo visto nei mesi passati tutti i limiti che può comportare nelle esternalizzazioni dei servizi. C'è poi tutto quello che riguarda le liste d'attesa, dove noi chiediamo ancora una volta di istituire il centro unico di prenotazione promesso da 3 legislature ma non ancora attuato. Ci sono poi le questioni che riguardano il personale, che deve essere incentivato in una regione che vede ad esempio costi per l'abitazione, costi per il trasporto molto alti e che quindi non vede sufficientemente appunto incentivata una professione, che rischia quindi di creare quella fuga verso o altre regioni o addirittura verso l'estero.
Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Lombardia, al Consiglio regionale. Alessandro, abbiamo ancora qualche secondo, insomma, per la chiusa finale, lanciare Metro Regione.
Beh, ovviamente in tutte le edizioni di Metro Regione, con tutto questo a cura di Luca Parena, è una pagina olimpica, diciamo così, che ovviamente, come avranno sentito ascoltatori ed ascoltatrici, è questioni che vanno oltre. Giusto raccontare magari il medagliere, le vittorie, eccetera, ma tutto quello che sta attorno a queste 2 settimane di Olimpiadi invernali che stanno travolgendo Milano in qualche modo, nel bene e nel
certo,
male.
Certo, come ogni cosa, soprattutto questa. Nel frattempo Italia-Germania di hockey femminile, siamo sull'1-1, ve lo dico già, giusto così per darvi un ultimo aggiornamento delle cose che succedono in questo momento all'orizzonte. Grazie Alessandro.
A te, ciao.
Ora linea esteri, Martina Stefanoni.